né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
Buongiorno e ben ritrovati, nuova puntata di Né Stato né Mercato e saluto subito il gruppo di lavoro di oggi, Antonia Pillosio in regia e i tecnici Paolo Cassano e Walter Vidonis. Oggi, 13 maggio, la puntata sarà dedicata al terzo settore che esplora campi non molto consueti. Anzi, questa è la prima di una serie di puntate che dedicheremo proprio a questo argomento, cioè il terzo settore che fa altro. E peraltro intendo tutta una serie di attività che finora erano state prerogativa praticamente esclusiva del privato profit. E per cominciare do subito il benvenuto ad Anna Sabatti della cooperativa sociale TIEL di Fiumicello. Buongiorno Anna.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, Anna è della cooperativa sociale TIEL, è referente dei servizi per la salute mentale e la disabilità nell'area della Bassa Friulana. Allora, Anna, ci racconta quando nasce la cooperativa e con quali caratteristiche peculiari?
Certo, allora la cooperativa TIEL nasce il 22 ottobre 2001 a Fiumicello, quindi provincia di Udine, e prende il nome proprio dal fiume che attraversa il paese di Fiumicello. Questo a indicare, diciamo, il forte radicamento al territorio che la cooperativa vuole esprimere e anche la volontà di valorizzare lo stesso. L'obiettivo è proprio quello, appunto, di valorizzare il territorio, la sua storia e la sua cultura e promuovere in qualche modo le competenze sia dei singoli che della comunità, il tutto per favorire una migliore qualità della vita di ciascuno, un'integrazione, anche una possibilità di inserimento sociale e lavorativo per le persone più svantaggiate e quindi complessivamente garantire il più possibile un benessere alle persone e alla comunità nel suo complesso.
Voi siete una cooperativa mista, quindi A più B. Per i non addetti ai lavori, ricordiamo che le cooperative sociali di tipo A offrono servizi alla persona, mentre le cooperative di tipo B lavorano sull'inserimento lavorativo di persone provenienti dallo svantaggio. Ci vuole fare una panoramica delle numerosissime attività della vostra cooperativa?
Sì, in effetti la carrellata è piuttosto lunga, cercherò di riassumere, insomma, in qualche modo. Allora, noi lavoriamo appunto nell'ambito dei servizi alla persona, in particolare nella salute mentale e nella disabilità, quindi abbiamo dei progetti attivi con sia l'azienda sanitaria Isontina, Giuliana, che quella del Friuli Centrale, e anche con la neuropsichiatria, perché sempre più cerchiamo di fungere, diciamo, un po' da ponte per quei ragazzi che sono seguiti in quanto minori dalla neuropsichiatria, ma si avvicinano alla maggiore età e quindi a breve passeranno sotto il servizio dell'età adulta, quindi centri di salute mentale.
Tra l'altro, la interrompo, scusi, oggi compie 43 anni la legge Basaglia, che è stata pubblicata in Gazzetta proprio il 13 maggio del 78. È stato un caso, non l'avevamo preparata. Sì, mi scusi.
Niente, poi seguiamo anche i progetti, appunto, sulla disabilità, in particolare disabilità adulta. Recentemente ci stiamo occupando anche, siamo in collaborazione, diciamo, con il servizio dei disturbi del comportamento alimentare di Monfalcone, dove seguiamo sia delle ragazze e ragazzi in rapporto uno a uno, quindi con dei progetti personalizzati con degli educatori, ma anche organizziamo dei laboratori di gruppo che derivano un pochino anche dall'esperienza che noi abbiamo, in particolare sul territorio di Monfalcone, dove presso la nostra sede, la collettiva 48 di via 9 giugno, organizziamo da diversi anni dei laboratori, sono storici quelli di mosaico e di fumetto, che hanno un po' la particolarità di essere insomma, laboratori aperti a tutti, quindi non necessariamente dedicati alle persone che noi seguiamo, ma aperti a tutta la popolazione, la cittadinanza, e quindi un momento in cui veramente le persone si incontrano al di là di quelle che sono poi
le difficoltà.
Le difficoltà, sì, e anche un po' gli stereotipi che spesso nella nostra vita così
esistono,
ci troviamo,
sì.
Esatto, sì, ci troviamo ad affrontare. Oltre a questo, poi la cooperativa collabora con delle associazioni molto vicine, diciamo, quindi penso all'associazione Cantiere dei Desideri, che si occupa di attività teatrale integrando appunto abilità diverse, ecco, mettiamola così, e l'associazione Ecopark che lavora proprio sulla natura, sull'ambiente, sull'Isonzo, famoso è il Festival Eson, quindi siamo in stretta collaborazione anche con altre realtà del territorio che in qualche modo ci aiutano appunto a diversificare un po' le nostre attività. Un altro progetto recentissimo che appunto riguarda i servizi alla persona è un progetto sperimentale che stiamo insomma porta avanti in realtà l'Università di Padova, il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo della Socializzazione appunto dell'Università di Padova, assieme al Comune di Ruda e all'Associazione Pro Musica di Ruda, ed è appunto un progetto che si incentra sulle possibilità di utilizzo di stimolazioni multimediali per bambini con disturbi del neurosviluppo e altre disabilità legate proprio allo sviluppo sensomotorio, cognitivo e sociale. Quindi vengono attivati proprio dei percorsi abilitativi e riabilitativi attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi realtà virtuale immersiva, realtà aumentata, stimolazione multimodale, che sono delle cose che per i bambini risultano molto piacevoli e contribuiscono a potenziare proprio il loro senso di autoefficacia, a ridurre anche comportamenti ripetitivi, stereotipati, ad esempio tipici dell'autismo.
E questi sono i servizi alla persona. Invece, esatto. Se veniamo ai progetti di inclusione lavorativa, abbiamo veramente una panoramica amplissima.
Sì, davvero. Allora, partiamo dall'azienda agricola che si chiama Cadirico, che si trova a Ronchi dei Legionari, dove produciamo e vendiamo frutta e ortaggi biologici. Abbiamo una sartoria nel comune di Fiumicello, che è una sartoria classica, diciamo, ma abbiamo la particolarità di avere una sarta che si occupa di tintura naturale di stoffe. Abbiamo poi un negozio di paralumi a Cervignano del Friuli. Abbiamo praticamente rilevato il lavoro di un artigiano che stava andando in pensione e insomma non voleva in qualche modo che la sua arte andasse perduta. E poi storica è la sede di Fiumicello, dove abbiamo un servizio di stampa e grafica e comunicazione. E poi abbiamo sempre in quel di Monfalcone il negozio Mediatel, dove facciamo assistenza per PC, smartphone, ma anche rigenerazione di computer, quindi proprio siamo all'interno della rete ufficiale per la rigenerazione dei computer, che vengono quindi poi diciamo resettati e venduti a prezzi molto competitivi. E oltre a questo, queste sono diciamo le nostre attività storiche stabili. Recentemente insomma siamo coinvolti in una serie di progetti che in qualche modo mescolano poi la tradizione e l'innovazione proprio, no? E in questo caso appunto mi riferisco al progetto Silk, che riguarda la reintroduzione della gelsib agricoltura in Friuli Venezia Giulia, al Museo del San Michele, il Museo della Grande Guerra in Comune di Sagrado, e anche al progetto Coglio XR, che riguarda appunto tutta la zona del Coglio.
Sì, prego.
No, dicevo, questi sono appunto i grossi progetti che ci vedono impegnati al momento su fronti, appunto, come si diceva all'inizio, forse un po' alternativi rispetto a quelli che sono abituali per una cooperativa sociale, ecco.
Infatti, e siccome noi siamo curiosi, vogliamo saperne di più, ma prendiamo un po' di fiato, ascoltiamo un po' di musica e dopo torneremo ad approfondire alcune delle attività che lei ci ha nominato. E rientriamo in studio, siamo in collegamento telefonico con Anna Sabatti della cooperativa sociale TIEL. Allora Anna, lei ha nominato due attività che appunto sono un po' inusuali per quanto riguarda la cooperazione sociale. Il progetto di reintroduzione della bachicoltura in Friuli Venezia Giulia, ce lo racconta un po' meglio?
Sì, volentieri. Allora, si tratta di un progetto finanziato dal PSR, dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, che è partito a gennaio 2020, dovrebbe durare 2 anni, però insomma sappiamo che la pandemia ci ha
dato il periodo forse.
Bloccati. Esatto, insomma probabilmente insomma verrà prorogato, e ha proprio l'obiettivo di riattivare la filiera tradizionale della gelsibalticoltura, che ha supportato l'economia locale fino agli anni 70, per poi scomparire, diciamo, a causa da un lato dei pesticidi, dall'altro della concorrenza internazionale per quanto riguarda il prodotto della seta. Come intende riattivare questa filiera? Attraverso delle azioni di marketing mirate, dei corsi di formazione, ricerca ovviamente, e la strutturazione di reti intersettoriali legati anche all'innovazione tecnologica, al fine proprio di riattivare la domanda e l'offerta locale.
Voi la cooperativa come interviene in questo progetto? Qual è il vostro ruolo?
Allora, in questo caso la cooperativa è proprio la capofila, diciamo, del progetto, e abbiamo dei partner importanti come l'Università di Udine, il IAL, FVG, il Consorzio di Ricerca in Agricoltura, Analisi e Economia Agraria, la Coldiretti, la Confederazione Italiana degli Agricoltori Friuli Venezia Giulia, una cooperativa Contea e un'azienda agricola Comuniai di Aquileia. E quindi noi coordiniamo in qualche modo un po' tutto il progetto, e ovviamente ad ognuno di questi importanti partner è affidato sono affidati degli specifici interventi, e nel nostro caso la particolarità è quella che insomma cerchiamo di coinvolgere le persone anche da noi seguite proprio per consentire loro da un lato di formarsi in un determinato ambito e dall'altro poi potenzialmente anche di essere inclusi in dei percorsi lavorativi, insomma, sul mercato del lavoro, perché l'obiettivo proprio è quello di arrivare a realizzare un macchinario per l'allevamento dei bachi e la produzione dei bozzoli che consenta di ridurre i costi e i tempi di produzione. Mm-hmm. Un prototipo in realtà verrà posizionato proprio a brevissimo ad Aquileia, questo consentirà quindi di fare delle prove sperimentali, ma anche di fare delle dimostrazioni per i produttori di macchinari agricoli che magari sono interessati a metterlo proprio in produzione.
In produzione.
No? Esattamente, quindi i nostri ragazzi, ma anche abbiamo coinvolto anche ad esempio l'associazione Oikos in Murice, i ragazzi hanno partecipato insomma a dei corsi di specializzazione e a breve inizieranno l'allevamento dei bachi, quindi proprio sperimenteranno concretamente questo tipo di lavoro e saranno poi coinvolti anche nella raccolta della mora di gelso, perché ovviamente
I bacchi devono anche mangiare, poverini.
Esattamente, quindi la filiera prevede appunto anche la piantumazione insomma di gelsi e la raccolta della mora poi vogliamo che non vada perso, per cui il prodotto verrà trasformato e prossimamente, insomma quest'estate, sperimenteremo anche la produzione di gelato derivato dalla mora del gelso.
Di gelso. È tutt'altra storia ovviamente per tipo di attività è il Museo di Sagrado della Grande Guerra. Lì cosa fate?
Allora in questo caso noi ci occupiamo proprio della gestione operativa, dell'accoglienza, della didattica, delle visite guidate legate appunto al Museo della Grande Guerra su San Michele. Questo è un progetto che coinvolge il Comune di Sagrado, la Fondazione Carico col progetto Green 3 e anche ICON, e si tratta praticamente di un unicum di tecnologia applicata alla divulgazione della Grande Guerra, quindi è un progetto che vede l'unione di cultura, turismo e digitale ancora una volta. Perché? Perché al museo abbiamo diciamo sostanzialmente tre tipi di dispositivi digitali. Da un lato gli schermi tattili che consentono una navigazione su delle cartografie interattive, abbiamo la realtà virtuale, quindi all'interno del museo si trovano 15 postazioni con cuffie e visori e una sedia che ruota su se stessa, per cui il visitatore riesce a guardare a 360 gradi la scena che gli si pone davanti, quindi non è una visione frontale come davanti alla TV. È proprio un'esperienza immersiva che prevede 10 diversi scenari di guerra che sono stati ricostruiti con dei rievocatori storici proprio sul San Michele e sul fronte del Basso Isonzo. E questo ovviamente consente un fortissimo impatto, un forte coinvolgimento, per cui si unisce l'informazione e l'emozione, diciamo, no? E poi abbiamo la realtà aumentata, per cui è prevista un'app mobile da cellulare col quale si possono inquadrare dei QR code nelle postazioni all'esterno del museo e in questo caso compare l'ologramma di un soldato che racconta la sua storia. Quindi un'esperienza davvero molto, molto immersiva.
E anche molto adatta alle giovani generazioni, tanto da permettere che possano conoscere la storia, appassionarsi alla storia, però con il loro linguaggio. Anna, abbiamo poco più di un minuto, anzi meno, alla fine di questa nostra chiacchierata, ma io volevo chiederle, voi vi confrontate con il mercato vero e proprio, con tutte queste attività di cui lei oggi ci ha parlato. Come organizzate però, perché alcuni dei vostri soci sono più fragili, non avete paura che questo possa creare dei problemi, rendervi meno competitivi o comunque creare dei problemi alle persone fragili?
Ma allora, diciamo che di certo non è una cosa semplice, ecco, però ci sono anni anche un po' insomma di esperienza alle spalle che ci hanno fatto capire che servono forse due cose per riuscire ad avere un buon risultato per tutti, perché poi questo è importante, no? Che ci sia un benessere, come dicevo prima, da tutte le parti. Da un lato il fatto di diversificare così tanto le nostre attività ci permette di avere gradi diversi di difficoltà nel lavoro e anche ad esempio di contatto con il pubblico, e questo in base alle caratteristiche delle persone di cui noi ci occupiamo ci consente di dire è meglio che quella persona con quelle caratteristiche sia in un posto
piuttosto che nell'altro,
in un altro. E dall'altro appunto l'attenta valutazione e progettazione personalizzata su ogni singola persona, non qualsiasi posto va bene per
tutti,
per chiunque.
Io devo salutarla, ringrazio Anna Sabatti della cooperativa sociale Tiel per questa presenza.
Grazie.
e ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce a meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale. L'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé.
E rientriamo in studio, al microfono sempre Marina De Vescovi, e continuiamo a parlare di quella grande fetta di terzo settore che butta il cuore oltre l'ostacolo, cimentandosi in ambiti finora poco esplorati. E per presentare la prossima associazione desidero leggervi poche righe tratte dalla loro pagina Facebook. Esattamente 100 anni fa, stiamo parlando del 10 maggio 1921, il fascismo arrivava a Pordenone, presentandosi al meglio delle sue possibilità. Un movimento politico antidemocratico, antiparlamentare, antipartitico, antiliberale, antisocialista, anticattolico, antisistema, che si configurava come milizia finalizzata a imporre con la violenza la sua visione sociale del mondo. Esso si scontrò con l'anima socialista pordenonese, ben viva nella popolazione di una città che era al tempo il più grande centro industriale del Friuli. Il risultato di questo scontro furono le famose barricate di Torre, una difesa militare auto-organizzata degli operai dei cotonifici contro le violenze fasciste, che non risparmiavano niente e nessuno. Assieme al nostro storico Alessio Conte ne discuteremo tra di noi questa sera alle 20:45. Allora, questa ovviamente riassunta è l'introduzione all'ultimo evento organizzato online dall'associazione L'Oppure di Pordenone. E do il benvenuto a Joshua Balduzzi, presidente dell'Oppure. Buongiorno Joshua.
Buongiorno a lei, grazie mille per avermi in trasmissione. Bellissimo iniziare, peraltro, con questa musica di Battiato. Cantata da Tiziano Ferro, credo.
Eh sì, esattamente.
Però ho ben riconosciuto la voce. Okay.
Sì, Tiziano Ferro, ma giustamente la musica è di Battiato. Allora, ho detto l'ultimo evento online organizzato dall'associazione L'Oppure, ultimo solo in termini di tempo, perché è appunto data 10 maggio. Ci racconta, Joshua, come nasce l'associazione L'Oppure di Pordenone?
Ma L'Oppure nasce qualche anno fa, nel 2014, in risposta a quello che io ritengo e altri ritenevano un brutto hashtag che girava tra le persone della nostra età, quella volta ci affacciavamo ai 20 anni, che era Pordenoia, hashtag Pordenoia. Era un hashtag che conteneva, come un po' tutte le provocazioni, un pizzico di verità, nel senso che Pordenone, rispetto forse ad altre città, soprattutto del vicino Veneto orientale, presentava una situazione, soprattutto per quanto riguarda la movida, cose che possono essere di maggiore interesse per i più giovani, forse un po' meno viva, ecco. Tuttavia Pordenone era anche un luogo, ed è un luogo, in cui si fa moltissima cultura, in senso relativo e in senso anche assoluto, perché noi abbiamo detto hashtag Pordenoia oppure, e oppure poi è diventato L'Oppure, dalla L maiuscola che ci contraddistingue, seguita da un apostrofo e da una O minuscola, perché noi volevamo essere la disgiunzione, volevamo dire guardate che da un lato c'è chi dice Pordenoia e noi diciamo oppure. C'è anche Pordenone Legge, c'è anche il Festival del Cinema Muto, c'è anche il Blues Festival, Dedica, Pordenone Pensa, ci sono tantissime attività culturali a Pordenone, e questo credo sia universalmente conosciuto per chiunque conosca la realtà cittadina.
Infatti, solo che magari in quel momento tutte queste iniziative potevano sembrare un po' troppo istituzionali, un po' troppo rigide forse, poco vicine ad un pubblico giovane.
Sì, vero, sono d'accordissimo, ed è anche per questo che ho detto prima, come tutte le provocazioni, anche quella dell'hashtag Pordenoia un pizzico di verità forse l'aveva, e le provocazioni servono anche per fare in modo che ci sia un miglioramento, ma così come in una qualsiasi dinamica diciamo umana c'è, per usare termini economici, una domanda o un'offerta, io credo che anche per rendere degli eventi che possono essere visti come istituzionali, forse un po' ingessati, forse per un'altra generazione, più anche a misura di un pubblico più giovane, che sia necessario che i giovani si mettono in gioco rispetto a questi eventi. Ripeto, per usare nuovamente termini economici, il gioco della domanda e dell'offerta.
Certo.
Crea una domanda, l'offerta sorgerà o muterà di conseguenza.
Quindi voi vi organizzate, vi mettete insieme, siete un gruppo di giovani e decidete di dar vita a questa associazione. Anzi, all'inizio nascete come blog.
All'inizio nasciamo come blog, in realtà, fino al 2016 in realtà non ci costituiamo in associazione, noi nasciamo appunto come pagina web, già poco dopo abbiamo smesso di usare il termine blog, perché se gli spettatori e le spettatrici si ricordano bene, in quegli anni la parola blog poi venne associata direttamente a solo un certo tipo di attività sul web,
esatto.
Quindi noi abbandonammo con un minimo di coscienza, diciamo, politico-sociale, abbandonammo immediatamente il termine. Blog e parlammo di piattaforma web. E su questa piattaforma web, appunto, noi abbiamo voluto invece raccontare l'oppure di Pordenone, quindi non la Pordenoia, ma quello che c'era dall'altra parte,
certo.
L'oppure. Piano piano siamo diventati una specie di enciclopedia sul territorio, anche mutando un po' il tipo di articolo che facciamo. Ecco.
Quali caratteristiche hanno le vostre attività?
Ma le nostre attività, fin da subito, proprio avvalendosi dei mezzi messi a disposizione dalla rete, quindi del nostro sito, ma immediatamente anche dei social. Questa è stata anche la nostra grande novità rispetto ad altre associazioni culturali, parliamo comunque del 2014, è stato quello appunto di utilizzare i mezzi digitali, quindi una fortissima digitalizzazione, con un concetto da un lato molto local, e dall'altro un concetto che potrei riassumere con le due parole di virtuale e reale, le tre parole anche, virtuale e reale. Nel senso che il nostro intento è sempre stato cercare di raccontare prima un po' la città, poi in generale ci siamo allargati sul territorio di tutto il Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, quindi di raccontare il territorio locale, non in senso strettissimo, ma in senso regionale, un po' macro regionale. Abbiamo voluto appunto raccontare il territorio, questo territorio virtualmente, ma sempre con l'intento di cercare di fare in modo che poi le persone ingaggiassero un rapporto con il territorio anche reale. Cioè, noi vogliamo idealmente che una persona legge un nostro articolo o vede un nostro post sui social, si interessa di ciò che c'è scritto, che sia di storia, di divulgazione turistica, chicche sul territorio, e dica: io domenica voglio andare lì, perché questi dell'oppure me l'hanno raccontato talmente bene che adesso voglio andare a vederlo, e voglio andare a vederlo, e magari voglio mettermi in contatto poi con l'oppure attraverso una condivisione, l'uso di un hashtag, una mail, e dire: guardate che ho scoperto anche questa cosa andando sul territorio di cui voi non avevate parlato. Quindi un continuo rapporto tra virtuale e reale, perché virtuale è reale, quindi non solo la congiunzione ma anche la copula. C'è un rapporto costante, e questo secondo me era anche una cosa che forse mancava nel dibattito del 2014, per certi versi manca ancora ora, cioè l'idea che l'internet non sia semplicemente il regno dei nerd smanettoni, scusatemi se uso queste immagini molto stereotipate, ma può essere anche il regno di persone che amano la montagna, persone che vanno in giro, persone che hanno un costante a che fare con la società e con la cultura, e questo è un po' quello che rappresentiamo. Questo poi naturalmente diventa local. perché il web per definizione è global, quindi globale. Però noi attraverso il web raccontiamo qualcosa di locale, raccontiamo la nostra terra su una piattaforma che potenzialmente possono leggere tutti e facciamo partecipare persone, anche attraverso per esempio i nostri eventi online, da tutto il mondo, a eventi che riguardano la nostra terra. E questo per noi è proprio l'essenza del global.
Certo, tra l'altro per voi la pandemia ha rappresentato un'accelerazione di questo processo che avevate già ben avviato.
Sì, un'accelerazione, un'aggiunta. Ecco, per noi non è stato minimamente difficile
adeguare
le nostre attività online, perché andando anche un po' avanti col racconto, e dopo che nel 2014 per alcuni anni abbiamo fatto soprattutto attività appunto di scrittura sul nostro sito o sui social, abbiamo iniziato a fare anche degli eventi soprattutto con quelli che noi chiamiamo giovani talenti culturali del territorio, quindi persone giovani magari con profili particolari da un punto di vista soprattutto dall'ambito di studi, che siano in grado poi di raccontare il territorio sempre attraverso un processo in qualche modo dono-restituzione, no? E quindi una parte del nostro core business, come si direbbe, è diventata anche quella di organizzare eventi. Ecco, organizzarli sul web per noi è stato facilissimo, perché da un certo punto di vista costa meno, è più facile da organizzare, è più facile coinvolgere persone che non necessariamente sul territorio. Noi siamo tutte persone che studiano, che lavorano, che spesso sono all'estero, che spesso sono fuori dal nostro Friuli Venezia Giulia o dal Veneto orientale, che dunque attraverso il web possono rimanere attivi sul territorio, virtualmente, ma possono rimanere attivi. Lo scoglio più difficile è stato quello di convincere i comuni con cui collaboriamo a farci proseguire le rassegne che avevamo iniziato sul web e non dal vivo, per cui delle resistenze a volte burocratiche, ma ben presto se ne sono convinti tutti della bontà di questo metodo, e io onestamente punto a che l'associazione d'ora in poi faccia eventi solamente ibridi, facendo ovviamente eventi dal vivo, perché sono un'altra cosa, questo è indubbio, non voglio far pensare a chi ci ascolta che io sia entusiasta di fare eventi solo online, però fare eventi ibridi secondo me da momento diventerà anche una questione di civiltà, perché permetterà alle persone portatrici e portatori di handicap di partecipare a eventi, alle persone malate, alle persone anziane, alle persone lontane, di partecipare a eventi che si spera abbiano luogo dal vivo, però che se sono in live streaming possono permettere una partecipazione da parte di un pubblico più ampio, anche in maniera più paritaria.
Allora, fin qui un'attività di puro volontariato, però un domani forse si potrebbe trasformare in una vera e propria attività lavorativa.
Noi ci proviamo, nel senso che siamo un'associazione che si è evoluta nel tempo, piuttosto velocemente ovviamente, perché sono 7 anni che facciamo attività quasi, il 20 giugno faremo 7 anni dalla partenza delle nostre attività. E ci siamo resi conto di un'altra cosa, cioè che la frase "la cultura ha un valore" non è una frase retorica e non deve essere una frase retorica, ma che se noi vogliamo mantenere sul territorio persone che abbiano dei profili accademici, generalmente compiuti altrove, molto spesso compiuti altrove, per carità, abbiamo sul territorio anche le università di Udine e di Trieste, però moltissimi sono i giovani nel nostro territorio che vanno anche in altre parti d'Italia o del mondo. Se noi vogliamo, insomma, far rimanere queste persone sul territorio o farle tornare, dobbiamo dare un valore allo studio che loro hanno compiuto e al valore aggiunto che loro possono portare al territorio. Tra uno storico che fa una conferenza, come quella che abbiamo fatto lunedì per esempio, o che fa una conferenza sulla storia medievale del patriarcato, e un muratore, un commercialista, un barbiere, non ci sono differenze. Allora perché allo storico si chiede di venire a fare la conferenza gratis e al barbiere non gli si chiede di tagliare i capelli gratis alle persone, o al muratore alzare gratis i muri? Per cui noi stiamo sempre più cercando anche di far passare alle persone e alle realtà che collaborano con noi, quindi sia gli spettatori che eventuali comuni o privati con cui intratteniamo rapporti e organizziamo attività, che quando lo storico viene a parlare, alla fine c'è una fattura. E questo è giusto, e non è, come dire, un approfittarsi delle situazioni. È ciò per cui le persone hanno studiato
e si sono preparate.
Non di solo pane, ma anche, direbbe qualcuno.
Certo, esattamente. Allora io ringrazio Joshua Balduzzi, presidente dell'associazione L'Oppure di Pordenone. Grazie.
Grazie mille a voi, buona giornata.
E anche per oggi abbiamo finito. Vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate collegandovi al sito sedefvg.rai.it e cliccando nello spazio del podcast. Vi lascio ora ai colleghi dell'informazione regionale e vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi. A risentirci da Marina De Vescovi.